Riprendiamo i lavori del Consiglio Comunale. Sì, l'appello.
Grando. Augello. De Lazzaro. De Simone. Fiorenza. Solaroli. Moretti. Caredda. Fioravanti. Quintavalle. Risso. Fiorini. Ardita. Cavaliere. Maroncio, Marchetti, Pierini, Palermo, Grani, Ascani, Ciampa, Pizzuti Piccoli, Forte, Rossi, Loddo. 15 presenti, la seduta è valida.
Grazie dottoressa. Allora, consigliere Cavaliere, vuole spiegare come intende emendare questa, cioè prima la mozione, poi come intende emendarla.
Grazie Presidente. L'emendamento consiste nel cancellare la parte che riguarda il finanziamento da parte del Comune per sostenere le famiglie nell'acquisto di questi dispositivi di sicurezza atti ad evitare l'abbandono dei bambini nelle macchine. Perciò è semplicemente la cancellazione di una riga che prevede il coinvolgimento economico del Comune di Ladispoli, visto che da regolamento non è possibile presentare, allora se lei mi autorizza procedo alla lettura. Grazie. Ok, allora proposta dell'applicazione legge Meloni, misure di sostegno all'acquisto di dispositivi antiabbandono. Il gruppo consigliare di Fratelli d'Italia del Comune di Ladispoli propone a questa assise la sensibilizzazione e l'informazione da dare alle famiglie così da poter essere in regola. Leggo i motivi per cui è necessario dare questa informazione. La legge del 1 ottobre del 2018, la 117, cosiddetta legge Meloni, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ottobre 2018, il numero 238, ha introdotto l'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli chiusi a decorrere dal 1 luglio 2019, apportando modifiche all'articolo 172 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285. Che all'articolo numero 1, comma B, la citata norma stabilisce che il conducente dei veicoli della categoria M1, N1, N2 e N3 immatricolati in Italia o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, quando trasporta un bambino di età inferiore ai 4 anni, deve assicurare il bambino in un sedile con il sistema di ritenuta di cui al comma 1, all'obbligo di utilizzare appositi dispositivi di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino rispondendo alle specifiche tecnologie costruttive e funzionali stabiliti con il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ai sensi del suddetto articolo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha notificato all'Europa il 21 gennaio dell'uscente semestre la bozza di decreto che definisce le caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali dei dispositivi antiabbandoni per auto, pubblicato sul sito TRIS della Commissione Europea per una consultazione pubblica finalizzata ad acquisire eventuali osservazioni entro il 23/4/2019, che in seguito il testo sarà inviato al Consiglio di Stato per il necessario parere e dopo la pubblicazione ufficiale del decreto la legge antiabbandono dei bambini in auto diventerà del tutto operativa. Atteso che il dispositivo antiabbandono deve essere utilizzato per i seggiolini auto appartenenti ai gruppi 0+ e 1, seggiolini per bambini omologati dalla nascita fino ai 13 kg di peso o 87 cm di altezza, questo appartiene al gruppo 0+, e dai 9 kg fino ai 18 kg di peso o 105 cm di altezza, questo riguarda il gruppo 1. Dalla normativa saranno quindi esclusi i seggiolini auto gruppo 2 e 3. Che la presenza del dispositivo antiabbandono deve essere responsabilità del genitore e non delle case costruttrici dei seggiolini, che il suddetto dispositivo può assumere diverse forme e funzioni come di seguito riportato: dispositivi antiabbandono omologati e venduti con lo stesso seggiolino auto, questa dovrebbe essere la formula più sicura e consigliata, in quanto il seggiolino viene testato con il dispositivo già inserito e si ha la ragionevole certezza che, in caso di incidente, la presenza del dispositivo non incida sulla sicurezza del bambino. Dispositivi antiabbandoni esterni al seggiolino auto. In questo caso il dispositivo deve poter essere collegato al telefono del genitore tramite apposita app o direttamente al veicolo con sistema analogici. Preso atto che l'articolo 3 della legge Meloni stabilisce che al fine di agevolare l'acquisto di dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli previsti dall'articolo 172,1 bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 numero 285, introdotto dall'articolo 1,1 della presente legge con appositi provvedimenti legislativi, possono essere previste, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, agevolazioni fiscali limitate nel tempo. Considerato che ad ogni non risultato ancora definite a livello nazionale le coperture finanziarie necessarie per l'erogazione dei suddetti incentivi necessari all'acquisto dei sistemi antiabbandono da parte delle famiglie italiane, che dovranno sostenere i costi necessari per adempiere a tale obbligo normativo. Per quanto sopra, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta Comunale a sensibilizzare le famiglie nell'acquisto dei suddetti sistemi antiabbandono affinché si prevengano episodi che potrebbero avere conseguenze anche gravissime legate al fenomeno degli abbandoni dei minori in auto per la distrazione o amnesia dissociativa da parte dei genitori.
Grazie del sottofondo. Grazie consigliere. Allora, quindi l'ultima parte è stata emendata, quindi è stata cassata direttamente da lei in quanto riguardava un impegno economico ed è stata quindi corretta, consigliere. A posto. Bene, consiglieri, sono interventi. Consigliere Lordo, prego.
Grazie Presidente, non me ne voglia il consigliere Cavaliere, che oggettivamente lavora sui temi, ma la ritengo, come al pari di quell'altra, una mozione tesa a fare della semplice campagna elettorale per raggranellare qualche voto con argomenti facili e sensibili. E quindi voto contrario, grazie.
Grazie, il consigliere Forte.
Grazie Presidente, buonasera a chi ci ascolta per radio e a tutti i presenti. Io intanto, prima dell'intervento, volevo chiedere al consigliere Cavaliere esattamente cosa dovrebbe fare la Giunta e il Sindaco per fare questa campagna di sensibilizzazione. Fattivamente cosa propone?
Prego consigliere Cavaliere, come interpreta sta cosa, sta domanda?
Se mi dà... Cosa si può fare per informare il grande pubblico, ovvero i genitori che dovranno trasportare i figli sotto i 4 anni con le loro autovetture? Per esempio, si possono fare dei comunicati stampa, abbiamo un ufficio apposito, si possono convocare le associazioni dei genitori, si possono inviare delle circolari alle scuole in cui si ricorda che magari nelle varie assemblee democratiche per la gestione della scuola ai genitori viene sollecitata la proposta di adempiere alla legge, perché entro novembre dovrebbe essere una legge in vigore. Perciò le modalità per comunicare con i genitori ci sono. Si possono fare anche dibattiti in aula, perché no? Questo è la casa del popolo e sarebbe bene ricucire quel rapporto di fiducia tra cittadini e ente. Allora, siccome la Dispoli ha tantissimi bambini sotto i 4 anni, sarebbe anche una bellissima occasione, mi permetta consigliere Loddo, di fare un po' di propaganda gratis, perché così, invitando i genitori, noi dimostriamo che siamo interessati alla salute dei loro figli e magari questi poi ci voteranno pure. Io credo che tutti noi dovremmo essere obbligati a rispettare le leggi. Andare a speculare sulla richiesta di applicare la legge e sostenere i genitori a non incorrere in sanzioni, credo che sia il dovere di ogni politico, anche locale. Grazie.
Grazie a lei. Se non ho altri interventi, metto in votazione la mozione. Consigliere Forte.
Grazie Presidente. Ma io penso che questo emendamento, se voi lo riproponeste nel momento del bilancio di previsione, potrebbe essere anche un bel emendamento, no? Qui si troverebbero dei soldi per aiutare i nostri concittadini a aggiornare i loro sistemi per portare i bambini in macchina. Messo così, però, ha ragione il consigliere Loddo, sia questo che la mozione precedente, che trattava di un argomento veramente drammatico, no? Questa situazione sociale che abbiamo in Italia, in cui popolazioni nuove si mescolano ai residenti. Io però vorrei ricordare al consigliere Quintavalle che non è necessario essere cittadini italiani per godere dei diritti previsti dalla Costituzione, quindi anche semplicemente i residenti possono accedere ad avere tutti i servizi garantiti dallo Stato italiano. Ora, come comune potrei magari suggerirvi di avere un po' più di attenzione alla popolazione che gira per la Dispoli, per vedere se magari, senza scomodare il Presidente del Consiglio o il Governo, riusciste a tenere la situazione quantomeno di la Dispoli un po' più in ordine. Però sono mozioni sostanzialmente gratuite, che non portano da nessuna parte, sono puramente politiche, in una serata in cui noi dovremmo parlare di interrogazioni, di mozioni, di problemi che attengono ai cittadini, ai lavoratori di Flavia, ai genitori di quella scuola in cui i bambini si sono trovati un piatto di pasta condito col sugo blu. Ecco, diciamo, questo voleva essere l'argomento della serata. A me dispiace quando il Consiglio Comunale prende delle dimensioni parafilosofiche, parlando di problemi che non sono nel nostro orizzonte, e lo trovo una brutta strumentalizzazione. Grazie
consigliere Quintavalle.
Assurdo che ci si chieda di essere maggioranza o opposizione. Certi temi dovreste caldeggiarli voi. Sulla pasta c'è delle analisi in corso, su tutto il resto, ripeto, il tema della mozione è a giudizio del proponente, agli altri accettarlo o meno. Lei, consigliere Forte, non ha ascoltato con attenzione la mia mozione, perché ho ricordato vari passaggi e c'era un capoverso specifico destinato a quello che prevede la Costituzione. Per quanto riguarda la Dispoli, le condizioni economiche della città sono sotto gli occhi di tutti, o sotto gli occhi di chi amministra e sa qual è la situazione di una città recuperata con una voragine nel bilancio di circa 7 milioni di euro, che in pochi anni è a meno 3,8, assessore, a quanto siamo? 2,8, anche, complimenti, ero rimasto 1 milione di euro indietro. Quindi un'amministrazione che sta lavorando, che i risultati non si vedono, chiaramente per chi non li vuole vedere, le strade, pavimentazione stradale, varie cose che, però come dice il consigliere Oddo, non siamo in campagna elettorale, anche non sono le emozioni che ci permetteranno di superare il 40%, anche perché le elezioni sono lontane e non credo che la cittadinanza di Ladispoli interessi la mozione presentata dal consigliere Quintavalle come capogruppo per votare Lega o per votare Matteo Salvini. Detto questo, ripeto, a voi il compito di proporre i temi caldi e su quale potete scomodarci, a noi proporre i temi che ci interessano e soprattutto a noi l'onere di amministrare. Grazie.
Grazie. Se non ci sono altri interventi, metto in votazione la mozione. Nessun altro intervento? Palermo è rientrata in aula. Bene, consiglieri, mettiamo in votazione la mozione così come è emendata. Allora, chi è favorevole alla sua approvazione alzi la mano. Scusate un attimo, quando l'ha protocollata? Ah sì, 14.10, sì, prima l'emendamento. Quindi l'emendamento così come è proposto dal consigliere Cavaliere che ha letto. Chi è favorevole all'approvazione dell'emendamento alzi la mano. Chi è contrario? Contrario Lordo, Palermo, Trani, Forte e Pizzuti Piccoli. Nessuno astenuto. L'emendamento è approvato. Adesso mettiamo in votazione la mozione così come emendata. Chi è favorevole all'approvazione alzi la mano. Chi è contrario? Contrari come sopra. Chi si astiene? Nessuno. La mozione è approvata. Per quanto riguarda la mozione di la disponibilità, come ho già spiegato al consigliere Trani, è irricevibile, quindi se avrà intenzione di ripresentarla in una forma diversa, potrà essere presa in considerazione dal Consiglio Comunale. Allora, passiamo adesso alle interrogazioni. Interrogazioni e domande d'attualità. Allora, ne una che è stata presentata il 22 ottobre del 2019... Ce n'è una prima? Allora, 13 settembre 2019, consigliere Trani. E Palermo. Vuole illustrarla perché è rivolta all'assessore Gordeschi. Sta dietro il protocollo. Poi ne abbiamo una. Fate, sì. Ve la ricordate? Prego. Che oggetto ha? Prego, consigliere Palermo.
Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. Preso atto che dal corrente anno scolastico il polifunzionale sarà di uso esclusivo di eventi ed iniziative culturali e di intrattenimento, contrariamente a quanto previsto dal capitolato della struttura stessa, posto il servizio mensa precedentemente gestito nella struttura sarà spostato in diversi spazi ricavati all'interno della scuola Corrado Melone, considerato che tutte le famiglie di Ladispoli all'interno del bollettino mensa pagano una quota definita lettera F per il riscatto e il mantenimento del polifunzionale in qualità di sala per attività miste di mensa e spettacolo, considerato che la scelta dell'amministrazione Grando di destinare il polifunzionale ad uso di esclusivo di attività di spettacolo e cultura, escludendo di fatto la funzione mensa, modifica sostanzialmente il capitolato della struttura e rende incomprensibile l'obbligo del versamento della lettera F nei bollettini mensa. Chiediamo all'assessore Cordeschi delucidazione riguardo il destino della lettera F nei suddetti bollettini. Come si intende scorporarla dal dovuto e in che modo sarà garantito il riscatto della struttura, non più destinata a mensa e dunque non più di interesse esclusivo delle famiglie con figli di età scolare per il consumo dei pasti e per le attività integrative, teatro, musica, incontri, poiché la sala sarà destinata ad ulteriori e ad altri fruitori. Volevamo sapere come si intende scorporare fino adesso i genitori.
L'ha spiegato, consigliere. L'ha letta. Chiarissimo. Se ce la ridà gentilmente, sì, visto che ne abbiamo una sola copia. Risponde il sindaco.
Sì, grazie Presidente, rispondo io in quanto l'assessore Cordeschi di fatto non si è occupata di questa procedura e quindi è più opportuno che risponda il sottoscritto, visto che posso questa poi la restituisco, visto che di fatto è una di quelle cose che ho seguito direttamente. Tra l'altro è anche un po' significativo il fatto che neanche l'avevate a portata di mano, quindi forse l'attenzione nei confronti di questa tematica non è poi così alta da parte vostra. Poi tra l'altro io ho fatto anche un po' fatica a capirla, ma senza offesa, perché non capisco cosa si voglia dire quando si parla di capitolato della struttura stessa, cioè la struttura non è un capitolato, quindi è difficile capire a che cosa ci si stesse riferendo da parte dei proponenti. Tra l'altro la struttura, come penso sappiate, è stata progettata in prima battuta per essere utilizzata sia come mensa, sia come locale dove fare attività teatrali e spettacoli in genere, quindi aveva questa doppia funzione che purtroppo che io non contesto, perché all'epoca evidentemente c'era un'idea anche comprensibile di andare in quella direzione, ma poi sono stati purtroppo i fatti a dimostrare che questa convivenza era impossibile. E non è che lo dico io, ma la stessa ASL, che è stata più volte chiamata a fare dei sopralluoghi anche dalla dirigenza scolastica, ha evidenziato l'inconciliabilità della funzione di refettorio con quella di attività per spettacoli e cose varie, perché comunque sia si creava una situazione di frequentazione nel pomeriggio da parte di magari adulti, no? Gente che doveva montare strumentazione e quant'altro, e la mattina dopo subito, magari si faceva tardi la sera, non si riusciva magari nemmeno a rimettere a posto i locali, e la mattina dopo dovevano essere un refettorio. E io in prima persona sono stato un giorno chiamato dalla ASL, praticamente pochi minuti prima del primo turno di mensa, dove la ASL diceva: qui se non viene tutto immediatamente pulito, perché era stato utilizzato la sera prima, poi magari capita pure qualche incivile che ci fuma dentro e non si potrebbe, e va a finire che diventa un problema. Quindi purtroppo di episodi negativi in quella struttura ce ne sono stati diversi, e da qui la scelta appunto di ricavare degli spazi interni alla Fumaroli per il servizio di refezione scolastica, cosa che tra l'altro avviene in tutte le scuole di Ladispoli, perché quello del teatro Vannini, come si chiama oggi, esterno al plesso scolastico, era praticamente l'unico caso che avevamo. Quindi portare all'interno del plesso scolastico il locale refettorio è la scelta più logica, più comoda, che ci ha permesso in questa fase, tra l'altro, in cui non abbiamo un vero e proprio teatro, perché quello che c'è è ancora, come sapete, sprovvisto di quello che dovrebbe avere un locale di quel genere, quindi agibilità, certificato prevenzione incendi e tutto quello che sapete bene. E quindi al momento almeno siamo in possesso di un locale che possiamo utilizzare, e vi garantisco che da quando abbiamo scelto di dedicare quel locale a questa funzione specifica, ve lo può confermare l'assessore Milani, riceviamo di continuo delle richieste da parte di moltissime realtà del territorio. Ma abbiamo fatto una cosa ulteriore, e c'è la delibera di giunta che lo testimonia ovviamente, e abbiamo ovviamente stabilito che quel locale, che fino all'anno scorso era, parlo di anno scolastico ovviamente, era utilizzato solamente dall'istituto comprensivo Corrado Melone, perché la Corrado Melone ci faceva la mensa tutti i giorni e nessun'altra scuola lo aveva mai utilizzato. Noi non abbiamo traccia di richieste in questi 2 anni e qualcosa di più. E invece abbiamo messo oggi, da qualche mese, a disposizione di tutte le scuole di Ladispoli quella struttura, che può essere utilizzata sia in orario scolastico che extrascolastico. E per esempio di qualche giorno fa la richiesta dell'Ilaria Alpi, già adesso, di prenotare la struttura per il saggio di fine anno piuttosto che il saggio natalizio. Quindi la struttura sta cominciando ad avere una frequentazione notevole, un utilizzo maggiore rispetto a prima, progetti fatti anche dalle associazioni dei genitori di portatori di handicap, insomma non sto qui a elencare di tutti quelli che l'hanno richiesto, però la struttura ha praticamente preso vita e è utile alla collettività in un settore come quello della cultura, che purtroppo soffre anche della carenza di spazi come questo. Quindi è un po' un paradosso dire che il locale è stato sottratto all'utilizzo delle scuole, quando in realtà è stato finalmente concesso a tutte le scuole. È l'inverso, perché come detto fino adesso, e come ha detto forse anche il gruppo La Disponibilità nella sua interrogazione, fino a lo scorso anno scolastico chi andava a scuola al Ghirlandaio, Ilaria Alpi, a San Nicola, insomma tutte le scuole, ha sempre pagato la quota F compresa nel prezzo del pasto, ma non ha mai usufruito di quella struttura, non ha mai neanche vista col binocolo. da quest'anno invece la può utilizzare previa prenotazione quando vuole in orario scolastico o extrascolastico, quindi la struttura è ancora a disposizione delle scuole, assolutamente sì, e non viene violato nessun tipo di capitolato, anche perché, ripeto, la struttura non ha un capitolato, magari un appalto ha un capitolato, ma la struttura non ha un capitolato, di fatto aveva una destinazione che era duplice, ma poi, visto che era inconciliabile questa sua duplice funzione, è stato scelto di dare una funzione specifica, tutto qua, quindi rimane tutto come era prima sostanzialmente. Spero di essere stato chiaro, poi se ci sono altre domande siamo qua,
diritto di replica, prego.
La ringrazio, Sindaco, di aver fatto l'excursus di tutto il percorso del polifunzionale, però visto che nel capitolato lei dice di no, ma io ce l'ho qui e glielo farò vedere dopo magari se lei è d'accordo, dove si parla proprio di mensa e quindi sarà chi usufruisce della mensa di pagare il polifunzionale, quindi i genitori pagavano il polifunzionale, poi è chiamato in seguito, perché quando è stato inizialmente fatto era centro pasti e mensa, non polifunzionale, quindi pagavano chi ne usufruiva della struttura. Dopo è stato chiamato polifunzionale apposta proprio perché non avevamo altri spazi adeguati per fare spettacoli e quant'altro, e quindi è stato chiamato polifunzionale. Quindi io adesso mi chiedo come mai mensa non viene scorporata, perché quello era principalmente l'obiettivo. Non viene scorporata dal bollettino dei genitori. Grazie.
Prego, Sindaco.
Riprovo. Allora, ripartendo dal presupposto che vedrò volentieri il capitolato della struttura, ma che qualora si chiamasse così è il titolo sbagliato, perché una struttura non ha un capitolato, ma questa è una questione di mero dettaglio, ribadisco il concetto che ho espresso poco fa. Lei stessa ha appena detto che la quota F la pagavano i genitori che usufruivano della mensa, ma di quella locale refettorio hanno usufruito per anni solamente quelli della Corrado Melone, giusto? Quelli degli area Alpi, lì non ci sono neanche mai entrati, eppure pagavano ugualmente la quota F, e all'epoca amministrava lei, no? Quindi oggi sostanzialmente non è cambiato nulla, con la differenza che tutte le scuole possono usufruire della struttura e non solo la Corrado Melone. E la struttura è gratuitamente a disposizione di tutte le scuole, in orario scolastico e extrascolastico, quindi rimane invariato la destinazione attività scolastiche, perché è previsto che possano essere fatte, e quindi rimane tutto invariato come prima, con la differenza, come ho detto già, che oggi è a uso di tutti e quattro gli istituti di Ladispoli. Questo è. Spero di essere stato chiaro, poi se non lo sono stato, Sindaco, mi dispiace, ma io meglio di così non la so spiegare, insomma, mi dispiace.
Grazie, grazie Sindaco. Allora, oggetto domanda di attualità ai sensi dell'articolo 96 regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale, quella del Movimento 5 Stelle, relativa diretta all'assessore Lucia Gordeschi per i fatti accaduti in ottobre presso la mensa della scuola Giovanni Paolo II della Dispoli. Volete illustrare gentilmente? Sì, è questa.
Grazie, grazie Presidente. Adesso passiamo dall'alta filosofia alle cose proprio pratiche. Chiediamo questa sera all'assessore se gentilmente ci spiega come sono andati i fatti di questa famosa pasta blu che è stata ritrovata alla scuola Giovanni Paolo II, e soprattutto questa strana situazione in cui c'è una sua affermazione che dice di attendere le analisi dell'ASL. C'è anche un bel video su YouTube in cui lei dice questo. Poi sembra invece, poi abbiamo letto, dopo che abbiamo presentato la domanda di attualità, una sua puntualizzazione dicendo che nulla è stato portato all'ASL per esaminare. Quindi, tanto volevamo capire, volevamo chiederle se lei gentilmente ci illustra l'accaduto e cosa avete fatto. Grazie.
Grazie a lei. Assessore Gordeschi, prego. Devi
schiacciare. Okay. Allora, buonasera a tutti, anche a chi ci ascolta da casa. Allora, cercherò di essere chiara sulle mie precedenti affermazioni. Appena venuta a conoscenza del fatto accaduto del 9 settembre alla scuola Caltagirone, in una sola classe e con 10 piatti, sono state trovate dentro una o due penne di pasta al pomodoro colorate di blu. Sono stati fatti tutti i tipi di controlli e la ASL era stata tirata in causa soltanto perché sono andati a controllare anche il centro pasti della CIR e hanno ovviamente visionato tutto quanto lo stato di conservazione e di cottura di tutti gli alimenti e hanno stilato una loro relazione dove assolutamente confermano l'alta qualità della CIR, mensa comunale scelta. Dopodiché sono stati fatti tutti i controlli di conformità e di non conformità del prodotto e quindi sono stati ritirati i lotti della pasta e sono iniziate i controlli microbiologici e questi controlli hanno subito evidenziato che non era assolutamente nessuna sostanza appunto contaminata microbiologicamente e quindi sono stati fatti altri tipi di controlli di come il prodotto esce dal centro pasti e viene portato nelle scuole. Lì abbiamo capito che assolutamente questo fatto fortuito, che io pregherei chiunque di trovare una spiegazione a questa colorazione di questa pasta, perché il prodotto viene cotto in un'unica soluzione di 60 kg, copre due mense del plesso Caltagirone e di quattro classi, solo in una classe appunto è stata colorata questa pasta. Il controllo fatto dalla CIR ha evidenziato, e queste sono le attestazioni che io ho già anche presentato in un'intervista prima del Consiglio Comunale e che sono ovviamente a disposizione di tutti i genitori che le vorranno consultare, c'è l'attestazione che è inchiostro. Ora, io ho fatto anche un controllo di fruizione alla mensa e ho parlato con le insegnanti, con la responsabile del plesso e quant'altro. Le insegnanti entrano capofila e chiudi fila, i bambini entrano nel locale mensa che la pasta è già sul tavolo e quindi loro si siedono e sono pronti a mangiarla. Se il prodotto fosse stato colorato quando arriva pasta bianca e poi viene mischiata con il sugo, avrebbe avuto nei piatti anche un altro tipo di colorazione, quindi la colorazione è stata effettuata un minuto prima della fruizione dei bambini. Ora, l'amministrazione Grando, il sindaco e io soprattutto abbiamo chiesto alla CIR di intervenire con qualsiasi richiamo e provvedimento riguardo le sporzionatrici, le insegnanti che non possono essere state, vogliamo parlare di scherzo di bambini? Di cosa vogliamo parlare? Non lo so. Questo nessuno ci potrà dare la figura di chi è stato, ma lascio a voi il pensiero di ipotizzare il perché sia stato fatto questo. Forse perché non è molto ben vista la mia situazione, la mia idea che porto avanti da tanto tempo riguardo al passo da casa, la precisazione che ha dovuto fare il sindaco su come viene usato il polifunzionale. Quindi si è voluto fare cosa? Provare cosa? Sulla pelle dei bambini? È stato veramente un atto deplorevole, che ha dimostrato che era soltanto inchiostro blu. Da dove? Non si sa, perché i controlli sono stati fatti tutti possibili, immaginabili, sui contenitori, sulla pasta, su tutto. Altra spiegazione non c'è.
Grazie Assessore, vuole integrare il Sindaco.
Sì, grazie. Solo per precisare una cosa anche a chi ci ascolta da casa, perché altrimenti anche sulla stampa, no, i titoli parlavano di pasta blu, uno da casa magari si immagina che al proprio figlio arriva un piatto di pasta tutta blu, color puffo, No, non stiamo parlando di questo, stiamo parlando di 4-5 piatti di pasta all'interno dei quali c'era una penna macchiata di blu. Quindi questa era la famosa pasta blu. Facciamole vedere le foto, perché sennò pare che abbiamo dato come amministrazione, insomma, anche se non è che ci vado io a versare nei piatti della pasta o ci vado l'assessore Cordeschi, però in ogni caso parliamo di una penna o in caso mezza penna in 4-5 piatti di pasta. Quindi di questo stiamo parlando, cosa che non è che non sia grave, per carità, però intanto riportiamo la cosa sul giusto piano. Detto questo, come ha giustamente detto l'assessore Cordeschi, è un po' strano questo avvenimento, perché nel momento in cui la pasta viene preparata, ovviamente nel centro pasti in zona artigianale, e portata nei contenitori all'interno del refettorio comunale, e viene sporzionata ovviamente dai dipendenti della CIR, e i bambini la trovano sul piatto sul tavolo quando arrivano, evidentemente lì abbiamo due possibilità: o è stato un bambino che ha fatto uno scherzo, oppure non voglio pensare a qualche altro tipo di dispetto, tra virgolette, o chissà che cosa, da parte di un adulto, perché potrebbe essere solo questo. Insomma, nel refettorio ci sono gli alunni, e le sporzionatrici e gli insegnanti. Ora io non posso pensare che un adulto abbia fatto una cosa del genere per cosa. Voglio pensare che possa essere stato magari uno scherzo tra bambini, io diversamente non riesco a vederla. Di fatto le analisi che ha fatto il centro analisi della CIR hanno confermato che si tratta di inchiostro. Diciamo, potremmo chiudere qui il caso dicendo che sicuramente, se molto probabilmente, insomma, la certezza non ce l'abbiamo, si è trattato di uno scherzo tra bambini. Questo potrebbe essere. È chiaro che abbiamo invitato comunque sia la CIR che credo anche la dirigenza scolastica, insomma, gli insegnanti a prestare maggiore attenzione, perché è chiaro che nel momento in cui si verifica un episodio del genere, tra l'altro diciamolo in una sola mensa, quindi è evidente che è un caso specifico che si è verificato per una qualche strana volontà / voglia di fare uno scherzo. Quindi è normale che ci sia apprensione, anche perché si legge pasta blu, state uno cosa si immagina. Poi diffondiamo le foto pure sui social, così che la gente possa capire che di fatto si trattava di una mezza penna su un piatto di pasta, che non è assolutamente accettabile, però è difficile, magari, no? Sarà sfuggito a qualche insegnante un bambino, magari può aver fatto uno scherzo ai compagni, cosa che purtroppo a quell'età può succedere.
Grazie. Consigliere Forte.
Va bene, allora, quindi vediamo se ho capito. La ricostruzione dell'amministrazione è che qualche bambino sia andato a macchiare alcune penne di alcuni piatti, anzi, poche penne di alcuni piatti che poi sono state condite, prima che vengano condite dopo, cosa abbastanza difficile da capire. Però io volevo capire, è anche difficile da immaginare come abbia fatto questo bambino a versare alcune gocce in più piatti. Però la domanda che le vorrei fare è: lei quando ha attivato la ASL, quindi esiste una relazione del 9 o del 10 ottobre in cui la ASL entra alla CIR e va, e benissimo, questa poi vi chiederemo la visione, perché non è mai stata resa pubblica, ma le analisi invece sono state fatte solamente dalla CIR, perché invece lei non riteneva che fosse opportuno che anche l'ASL partecipasse a questa analisi, oppure perché è stata l'ASL a dirle che non poteva farle le analisi laboratoristiche?
Interloquire in questa maniera, consigliere Forte.
La domanda cioè, però è facile, no? Troviamo un piatto potenzialmente
potenzialmente, ma se sono inclinato. Delle analisi in corso, almeno mi pare capito.
A me pare che le analisi siano state fatte e che l'amministrazione
è risultato inchiostro.
È risultato l'inchiostro alla CIR. Quindi la domanda, quello che io vorrei capire è se voi pensate che non sia che sia stato saggio non chiedere l'aiuto dell'ASL, non dico attivare i carabinieri in AS, però chiedere che l'ASL intervenisse sul punto per avere il dato di una struttura pubblica su questo, oppure se è stata la struttura pubblica a dire di non voler intervenire, per capire se c'è stata una negligenza da parte di qualcuno, se l'ASL si sia rifiutata, oppure abbiamo lasciato a chi fornisce i pasti dirci cosa macchiava il pasto fornito. Facile, no?
Sì, consigliere, io devo confessare davanti a tutti voi. La Cordeschi reggeva il piatto e io mettevo l'inchiostro. Devo dirlo, perché a questo punto è bene che tutti sappiate che è successo questo, l'abbiamo fatto di nascosto, siamo stati veloci, non ci ha visto nessuno. Ma io dico, no, ma scusi un attimo consigliere, ma le ha appena detto, vengono fatti dei pentoloni da 60 kg che poi vengono portati all'interno dei refettori, non solo di quello ma anche di altri. In solo quello avviene un caso dove, stranamente, su 4 piatti, su 20, adesso non so, c'è mezza penna, 26 vabbè quello che è, mezza penna piuttosto che una penna con dell'inchiostro. Ma chi dovevamo chiamare? Sherlock Holmes? Non è difficile da capire che o è stato un bambino che ha fatto un dispetto, o non voglio immaginarlo, ma è nell'ambito delle possibilità, un qualcun altro che ha fatto questo gesto. Altrimenti ci sarebbe stato un intero pentolone blu. Invece si tratta di una singola piccola penna, capisce? Quella è la cosa un po' strana, quindi... Lei può avere tutte le sue perplessità del caso, è legittimato ad averle, per carità, però mi sembra che stia facendo anche un ragionamento ingeneroso nei confronti della società CIR, che è una società rispettabilissima, che ha appalti con le pubbliche amministrazioni in tutta Italia, che è qui da quanto? Da 10 anni? Non so, da forse di più, e non ci sono mai stati problemi particolarmente rilevanti col servizio di refezione scolastica, per qualsiasi cosa sono sempre disponibili. Insomma, io non è che sto facendo la difesa della CIR, che ho visto in 2 anni 2 o 3 volte, però insomma non è che la CIR ha gli scheletri nell'armadio da nascondere, anche perché, è stato detto dall'assessore Cordeschi, la ASL pochi giorni dopo è andata a fare un sopralluogo al centro pasti e a quanto pare non hanno avuto modo di contestare assolutamente nulla, quindi evidentemente nel centro pasti tutto viene fatto nel migliore dei modi. Ora, se per 4 penne vogliamo dire che la CIR è una società di banditi che fanno le analisi farlocche e che chissà cosa è successo dentro a quella pentola, allora lei faccia quello che crede, però insomma credo stia facendo di un caso che probabilmente ha delle ragioni molto semplici un caso di Stato in maniera impropria. Questa è la mia considerazione. Poi, se vuole trovare per forza un colpevole, domani scriva che è stato il sindaco mentre Cordeschi reggeva il piatto, così almeno ha trovato un colpevole e vi siete fatti, avete fatto il vostro dovere, perché poi alla fine a un certo punto bisogna tagliare così.
Grazie. Allora, abbiamo un'altra interrogazione, sempre del Movimento 5 Stelle, per il consigliere Moretti, essendo il consigliere delegato. Riguarda il servizio idrico integrato. Prego, consigliere Pizzuti Piccoli.
Grazie Presidente, riassumo brevemente perché noi abbiamo purtroppo sempre questo problema che si prolunga ormai da anni della non potabilità dell'acqua nel quartiere Monteroni a causa dei sali. Diciamo che uno dei tentativi dell'amministrazione di risolvere il problema era stato proprio quello di mettere in funzione il secondo pozzo statua, e nonostante ci fossero delle perplessità, e diciamo questa interrogazione nasce dal fatto che sono state rese note delle analisi appunto sulla presenza di sali molto alta per quanto riguarda il pozzo statua, e quindi diciamo la nostra domanda è intanto qual è la situazione reale alla luce di già questo periodo di rodaggio del pozzo statua, parlo del secondo pozzo statua, se è vero che la falda è già salinizzata o è semplicemente un momento diciamo così transitorio. Alla luce di questo, visto che a questo punto se è salata non si può immettere direttamente nella parte di acquedotto che conferisce l'acqua potabile a Monteroni, se comunque l'amministrazione sta lavorando in questo senso, perché l'ordinanza di divieto dell'uso potabile dell'acqua risale ormai a gennaio 2018, e quindi diciamo per noi è doveroso chiedere a che punto è quantomeno una pianificazione, perché non sono cose che si risolvono in tempi brevi, però l'amministrazione ha messo in atto delle idee, delle strategie per risolvere il problema dell'acqua potabile a Monteroni? Grazie.
Grazie consigliere. Prego, consigliere Moretti.
Sì, le rispondo velocemente, consigliere Pizzuti. È un argomento sul quale torniamo. Volevo innanzitutto precisare un'affermazione che è contenuta nella vostra mozione, nella quale si dice a un certo punto che l'amministrazione ha asserito che con la realizzazione del secondo pozzo presso il sito statua si sarebbe eliminato il problema della potabilizzazione dell'acqua anche per la frazione Monteroni. Noi non abbiamo mai affermato questo. Il secondo pozzo nasce con l'idea di rendere disponibile una quantità di acqua per tutta la Dispoli che fosse sufficiente anche nei periodi estivi di maggior crisi. E questo intanto è un obiettivo che siamo riusciti a raggiungere, tutta la Dispoli è acqua potabile, ne ha sufficienza anche nei periodi critici. La frazione Monteroni, che prende acqua direttamente dai pozzi, continua ad avere problemi di superamento del livello dei cloruri. Come è noto, i cloruri sono un parametro considerato dal Ministero dell'Ambiente non pericoloso, ma possono essere giudicati dalla locale ASL per l'imposizione della non potabilità o, come succedeva prima, dal precedente responsabile, anche di fronte a un superamento dei livelli, l'acqua secondo loro rimaneva potabile. I livelli dei cloruri attuali stanno intorno a 350 mg per litro, il livello è 250, questo superamento c'è dal 2016, mentre l'ASL ci impone dal 2018, l'ingresso di un nuovo funzionario, di mettere la non potabilità. Quindi di fatto è un'illusione quella che l'acqua fosse potabile negli anni precedenti a Monteroni, è sempre stata così. La messa in funzione del secondo pozzo è avvenuta come vuole la legge e come vuole la precauzione, gradualmente, avvicendandola al primo pozzo. Quindi noi non abbiamo fatto altro che farlo partire, verificare gradualmente la qualità dell'acqua che veniva portata in rete e pian piano chiudere il pozzo vecchio, che era quello maggiormente salinizzato. Ovviamente i pozzi interagiscono tra loro perché non stanno a una grande distanza, non abbiamo un terreno comunale così grande di poter mettere i pozzi a centinaia di metri e quindi nella prima fase c'è stata un'interazione. Adesso il livello dei cloruri si è stabilizzato, sta scendendo in maniera inizialmente sensibile, adesso è rallentato, ma comunque non è ancora rientrato nel livello di potabilità. Ovviamente siamo certi che c'è da fare altro, stiamo predisponendo delle ispezioni, delle video ispezioni per capire se il vecchio pozzo sta ancora interferendo con quello nuovo che abbiamo realizzato e da qui pensiamo di fare degli aggiustamenti. Il problema qual è? È che questo è un sistema naturale complesso, e cioè sottoterra ci sono milioni di litri d'acqua che si muovono e che interagiscono tra loro. Quando si fa un aggiustamento la risposta non è immediata, ci vogliono settimane, a volte un mese, per poter percepire delle variazioni. Noi facciamo analisi settimanali e una tendenza al miglioramento c'è, vogliamo avere la certezza che questa tendenza sia consolidata, cioè che continui fino a riportare il pozzo alla potabilità. Se così non sarà, sarà dichiarata l'interferenza col vecchio pozzo, che è quello salinizzato, a quel punto saremo costretti a chiuderlo e rimanere solo col nuovo pozzo. Questo è quello che intendiamo fare, le cose sulle quali stiamo studiando, tra l'altro con persone competenti che sono andate, credetemi, veramente al di là dell'incarico che hanno ricevuto mesi fa e che hanno lavorato al di là del compenso che hanno ricevuto, tuttora fanno sopralluoghi continui ed analisi continue. L'acqua è un bene prezioso, credo che al di là di una piccola salinità presente l'importante sia averla l'acqua, cosa che a differenza dei comuni vicini il comune di Ladispoli è riuscito a garantirsi. Di fronte a questo primo risultato adesso cerchiamo di andare avanti trovando anche modo di risolvere il problema della potabilità a Monteroni, se la vogliamo chiamare così. Le alternative che si propongono nella interrogazione, che possono riguardare uno sgravio del costo dell'acqua per i Monteroni, è una ipotesi sulla quale abbiamo indagato, ma come sa e come è noto a tutti quanti, le ristrettezze economiche di bilancio sia di Flavia che del Comune per ora non ci permettono di farlo. Una stima che abbiamo fatto per poter dare un'agevolazione in termini di costo all'acqua, per l'acqua dei residenti a Monteroni, si aggira su diverse decine di migliaia di euro all'anno. È ancora una spesa non sostenibile, anche se stiamo cercando le risorse nell'eventualità non riuscissimo a renderla potabile.
Grazie, Sindaco.
Sì, solo per una piccola integrazione, approfitto per ringraziare sia il consigliere Moretti che l'ingegner Pravato che lavorano su questo tema specifico, come sapete, con grande professionalità e già mi hanno portato a casa dei risultati importanti, perché il nuovo pozzo forse si tende un po' a, molti non lo sanno, è la prima fonte di approvvigionamento idrico che il Comune di Ladispoli costruisce nella sua storia, perché il pozzo stesso statua fu realizzato da altri, non dal Comune. E quindi la prima fonte di approvvigionamento che ci ha consentito in primis di avere una portata maggiore di acqua, e poi noi ovviamente speravamo che dal nuovo pozzo si riuscisse ad avere acqua con un valore dei cloruri più basso, tant'è che nelle primissime analisi fatte davano un valore molto al di sotto dei 250 mg per litro, eravamo a 111 se non sbaglio, e quindi da lì non immaginavamo che ci fosse poi un'impennata che è arrivata fino adesso ai 350 o forse anche di più. E purtroppo quello che succede sottoterra è difficile da prevedere, e poi insomma non possiamo qui metterci a fare insomma disegni o schemi di come si muove la falda piuttosto di come sono posizionati i pozzi, però insomma il consigliere Moretti sicuramente potrà illustrarvi poi magari in commissione o in separata sede com'è il funzionamento del pozzo, la possibile interferenza. Chiaro che se non ci fosse stata questa anomalia di avere dalle prime prove di emungimento un valore dell'acqua molto al di sotto dei 2,50 per poi trovarci un valore praticamente quasi triplicato, a quest'ora avremmo già revocato l'ordinanza di non potabilità, cosa che tra l'altro, se non sbaglio, avevamo anche annunciato che avremmo fatto ad agosto se non avessimo avuto subito dopo le analisi già sballate. È chiaro che fortunatamente ci troviamo di fronte, come ha detto il consigliere Moretti, a un parametro che non è di quelli diciamo ritenuti pericolosi per la salute insomma dei cittadini. È chiaro che però qualcosa ancora possiamo fare per cercare di mitigare l'interferenza che c'è tra i due pozzi, ci stanno lavorando, speriamo che quanto prima si riesca ad avere un risultato, perché è chiaro che l'interesse nostro è quello di arrivare il prima possibile a una risoluzione della vicenda. Sarebbe tutto più semplice se potessimo fare una condotta di ritorno dal vascone che riporta indietro a Monteroni l'acqua miscelata nel bottino, ma questo capite da soli che comporterebbe un investimento di milioni di euro che al momento è letteralmente impensabile. Oggi l'unica soluzione che c'è appunto è cercare di lavorare sul pozzo vecchio, eventualmente tombarlo definitivamente in modo che non interferisca più con la falda, visto che pesca una profondità maggiore rispetto al nuovo pozzo, e valutare con le varie prove che vengono fatte con cadenza settimanale o mensile l'andamento della salinizzazione dell'acqua, insomma. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Prego, consigliere Pizzuti.
Grazie Presidente, una breve replica perché effettivamente diciamo, già gli interventi hanno chiarito bene la situazione, diciamo che purtroppo ad oggi non c'è risoluzione e diciamo, più che programmare si spera. Vediamo se questo cambierà nei prossimi mesi. E sicuramente il problema grosso, ma questo c'era già nella relazione del geologo del 2016, è la troppa vicinanza dei due pozzi, quindi forse è stato un po' avventato sperare che non interferissero, ecco, perché è evidente che la falda è unica. Comunque grazie per le informazioni aggiuntive.
Sì, consigliere, io non voglio puntualizzare sempre, non sono un fanatico dell'ultima parola, però nel momento in cui lei dice che l'unica soluzione che abbiamo al momento da sperare è, come prima il suo collega, nei confronti della CIR, in questo caso ingeneroso nei confronti dell'ingegner Pravato, del consigliere Moretti e delle ditte che stanno lavorando sul pozzo, perché non è che uno si sveglia la mattina, tira un sasso, do casca, fai un pozzo, insomma, no? Evidentemente ci saranno state alla base prima delle analisi, come l'ho detto, sono state fatte delle prove di emungimento che ci davano un valore dei cloruri a 111, cioè io le cose ve le dico, però se poi voi dopo in ogni caso volete strumentalizzare, avere una vostra chiave di lettura, liberi di farlo, ma quantomeno cercate almeno di rispettare il lavoro di chi sta qui dalle 8 di mattina fino alle 8 di sera e non viene in consiglio comunale a dare del cialtrone piuttosto che del personaggio che spera e basta, invece che insomma dare il giusto merito a chi invece sulla problematica ci si è dedicato fin dall'inizio del mandato, perché ricordo che tra l'altro sempre in materia di acquedotto, dopo un mese in cui eravamo insediati abbiamo realizzato il dersenificatore che ci ha permesso di non avere più il problema di scarsità d'acqua nei fine settimana. Cioè la Dispoli fino a 3 anni fa, non so se ve lo ricordate bene, il fine settimana non ci facevamo la doccia, in alcune zone non c'era proprio l'acqua. Questo si tende a dimenticare, invece oggi è una situazione diversa. È stato fatto un intervento importante, ho detto poco, la prima fonte di approvvigionamento che viene costruita nel comune di Ladispoli in tutta la sua storia, insomma non è una cosa da poco. Poi c'è qualcosa ancora da fare, lo faremo, però io vorrei anche che arrivasse qualche proposta, perché noi siamo ben lieti di accettare dei suggerimenti, delle proposte concrete, però fatele, perché sott'acqua noi non possiamo controllare come vanno le cose, no? Cioè possiamo provare a fare in modo che sopra al suolo le cose vadano il meglio possibile, ma sotto è difficile pure per noi, purtroppo, non so per voi del Movimento 5 Stelle, però se avete dei suggerimenti da darci, dateceli, noi siamo pronti a recepirli, però fino ad oggi i suggerimenti non ne sono arrivati, solamente battutine, frecciatine, allusioni, non è che questo aiuta ad amministrare un comune o a risolvere i problemi della gente. Poi dopo, sui fatti concreti ci si è chiamati a dare delle risposte, se volete aiutarci a darle, bene, se volete continuare a dire vabbè allora starei solo sperando, no però il controllore è anche il controllato, a continuare con questo modo di fare, fate, state al 7%, vorrà dire che la prossima volta sarete al 3%, cioè questo, io lo dico pure per voi, non è un modo da amministrare a tutti i livelli, perché poi si è chiamati a dare delle risposte, con gli slogan, con le frasi fatte, con le battutine, non si risolvono i problemi né a livello di Stato centrale, né a livello di regioni, né a livello di comuni. Siccome siete bravi e siete competenti e avete la risposta a tutti i problemi di Ladispoli, io vi invito a dirlo pubblicamente, noi faremo quello che voi ci suggerite e nel momento in cui avremo risolto il problema della salinizzazione diremo che l'abbiamo fatto grazie a un vostro intervento. Per esempio potreste proporre di fare un impianto di desalinizzazione dell'acqua, no? Come era osmosi inversa, vero consigliere Moretti? L'abbiamo pensato anche noi. Poi ci direte come smaltire milioni di litri d'acqua salata e noi diremo che ce l'avete suggerito voi. Ci direte di fare una condotta che da lì arriva fino al mare? L'abbiamo pensato anche noi. Ci dite dove trovare quei pochi milioni di euro che servirebbero magari e noi lo facciamo. Le soluzioni esistono, però poi ci si scontra con la realtà e questa è la sottile differenza tra chi prova a risolvere un problema e lo fa stando sul campo e studiando le varie soluzioni e chi invece si limita solamente a frecciatine e battute che nella maggior parte dei casi non vanno a offendere o a denigrare il sottoscritto, perché a me onestamente scivola tutto molto velocemente sulle spalle, ma invece funzionari comunali che poi sono quelli chiamati a dare delle risposte e qui lavorano tutto il giorno, perché anche facendo un piccolo inciso, tralasciando che il consigliere Moretti è un biologo e ha le qualifiche necessarie per poter affrontare una situazione del genere al pari di funzionari comunali che sono qui a ricoprire incarichi di gestione, normalmente a un amministratore non è richiesto di avere le competenze specifiche per analizzare situazioni come queste. Noi invece abbiamo all'interno del nostro schieramento professionalità che sono in grado di fare anche questo, interagire con gli uffici comunali per risolvere i problemi. La cosa credo invece dovrebbe essere apprezzata diversamente da come viene fatto in quest'Aula e come è stato fatto poco fa da lei o insomma anche da altri suoi colleghi, non solo questa sera ma anche in altre situazioni. E ritengo che questo non sia un atteggiamento corretto e giusto nei confronti di, ripeto, di chi sta qui per risolvere i problemi della città. Una mia considerazione, prendetela come uno sfogo.
Grazie, consigliere Moretti.
Sì, volevo approfittarne perché in questi giorni sono comparsi sui social, ma anche a mezzo stampa, delle comunicazioni che parlavano di una salinizzazione altissima che è stata rilevata su delle analisi pubblicate sul sito di Flavia. È stato un errore del laboratorio d'analisi che ha mandato oggi una rettifica perché era incomprensibile come il pozzo tirasse fuori acqua a 340-350 mg litro e la fontanella subito a valle stesse a 800. Se sapete come si fanno le analisi, quando un campione è troppo concentrato si diluisce, quindi ogni volta si dimezza fino a che lo strumento riesce a leggerlo. Poi però si deve rimoltiplicare una volta dimezzato quel valore che si è ottenuto. Non hanno fatto la moltiplicazione di ritorno, quindi il valore era esattamente doppio. Ma lo si capiva facilmente, perché se avessimo avuto l'acqua con 800 mg litro di sale, quando la diluiamo al 50% alla Dispoli, dentro la Dispoli sarebbe stata a 400, divisa a metà. La Dispoli era 180-200, quindi era evidente che era un errore. Questo per tranquillizzare i cittadini, perché alcuni di loro, soprattutto quelli di Monteroni, hanno letto questo dato che era sballato evidentemente. La rettifica è stata già pubblicata a cura del laboratorio che ha sbagliato l'analisi. Per quanto riguarda invece le attività che svolgiamo, vede consigliere Pizzuti, i pozzi sono vicini ma hanno caratteristiche completamente differenti. Il secondo pozzo è stato studiato in funzione di come sono i pozzi vicini. Ci sono pozzi vicino a quello nuovo che abbiamo scavato, più vicini ancora di quello vecchio, per esempio quello che c'ha